SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Andiamo negli Stati Uniti. Ieri, come abbiamo appreso da tutti i giornali di tutto il mondo, era un giorno tristemente noto, il 7 ottobre, un anno dall'alluvione Al-Aqsa, quell'operazione condotta da Hamas sul suolo israeliano che di fatto ha innescato una serie di eventi dei quali ancora non si vede una fine, di come questa giornata è stata vissuta negli Stati Uniti, dell'impatto che il 7 ottobre 2023 ha avuto per la politica, per la società americana, ma anche di politica interna, con una campagna elettorale che entra nel suo ultimo mese prima dell'Election Day del 5 di novembre. E chiuderemo poi parlando di meteo con gli Stati Uniti, due stati in particolare, la Carolina del Nord e la Florida, uno già colpito e l'altro in attesa di due uragani dagli effetti devastanti, Helene e Milton. Parleremo con il giornalista ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, al quale innanzitutto diamo il buongiorno. Ciao Giampiero.
Buongiorno a te Andrea e a chi ci segue.
Ecco, allora iniziamo subito dall'anniversario, dal triste anniversario del 7 ottobre. Come è stato vissuto negli Stati Uniti, Giampiero?
Sì, negli Stati Uniti vi sono stati momenti di ricordo, di anche di commozione, ovviamente coinvolta le comunità ebraiche degli Stati Uniti. Il presidente Biden, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris sono stati insieme nel ricordo di quanto avvenuto, nel cordoglio per le vittime, nella deprecazione per l'attentato, ma a questi sentimenti di vicinanza a Israele, al popolo israeliano, hanno anche unito in particolare il presidente Biden, che resta molto impegnato su questo fronte, anche se con poche possibilità, forse se ne rende conto anche lui, di raggiungere un risultato positivo, l'impegno diplomatico per cercare da una parte di evitare l'allargamento del conflitto e di moderare la reazione israeliana, che ci sarà, almeno così ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, all'attacco iraniano della scorsa settimana, attacco velleitario e andato solo molto parzialmente a segno, ma comunque portato con oltre 180 missili balistici, e dall'altra per cercare di giungere a un'intesa per un cessate il fuoco che consenta il ritorno a casa, o almeno la restituzione alle famiglie, per quelli che non sono più vivi, dei circa 100 ostaggi, l'ultimo numero è 101, che sono tuttora detenuti da Hamas e che furono catturati appunto il 7 ottobre 2023 nel corso di quei raid terroristici che fecero 1200 vittime e portarono alla cattura di oltre 150 ostaggi, un centinaio dei quali sono stati liberati e una cinquantina dei quali sono morti in prigionia o sotto i bombardamenti o durante azioni per liberarle o per gli stenti della prigionia.
Ecco Gian Piero, prendo spunto da un articolo della CNN a firma Stephen Collinson, in cui il giornalista fa un bilancio di quello che ha significato quel 7 ottobre 2023 per gli Stati Uniti, per la sua politica e per la sua società. Ecco, secondo te che impatto ha avuto quella giornata, visti anche appunto gli sviluppi dei 365 giorni successivi, per la politica e per la società americana?
Nella società americana, a parte l'immediatezza dell'orrore e anche del confronto con l'11 settembre del 2001 per gli Stati Uniti, cioè una percezione per gli Stati Uniti assolutamente inedita di vulnerabilità sul proprio territorio, per Israele purtroppo non inedita perché di attentati sul territorio israeliano e di attacchi al territorio israeliano le cronache sono zeppe anche prima del 7 ottobre, ma non c'era mai stata la percezione che la vulnerabilità fosse così alta e che la capacità dei terroristi di colpire fosse così elevata. Quindi questo era il sentimento iniziale. Poi durante tutto l'anno si è sviluppata un movimento di fronte alla entità della reazione israeliana e da una parte al rispetto non adeguato delle vite dei civili da parte israeliano nelle loro azioni militari, dall'altra della percezione, della sensazione, che però è corretta, che questo modo di condurre il conflitto non sta conducendo né a una sconfitta militare totale di Hamas né avvicina una soluzione della questione palestinese in nessun modo, non c'è neanche un'idea tuttora a un anno di quale possa essere l'assetto futuro di Gaza una volta cessato il conflitto. Quindi queste due percezioni hanno fatto nascere o rinascere negli Stati Uniti dei movimenti di adesione o di attenzione per la causa palestinese, che in qualche caso sono diventati anche, hanno avuto anche aspetti violenti in particolare, o comunque aspetti molto partecipati, soprattutto nella primavera delle università americane, e che in qualche caso hanno anche portato a degli atteggiamenti o a delle dichiarazioni, a delle frasi, a dei linguaggi antisemiti, anche se qui bisogna sempre distinguere, ma non solo negli Stati Uniti, un po' ovunque nel mondo, c'è la tentazione di far passare per antisemita quella che è una critica al comportamento di un governo e non certo un rendere tutto un popolo responsabile di qualcosa. Vale per gli ebrei, non tutti gli ebrei sono responsabili delle scelte del loro governo, e vale per i palestinesi, non tutti i palestinesi sono responsabili delle sciagurate scelte di Hamas e di altre sigle terroristiche quel 7 ottobre.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Gian Piero Gramaglia, con il quale stiamo cercando di analizzare come la giornata del 7 ottobre è stata vissuta negli Stati Uniti e l'impatto che ha avuto nella politica e nella società americana. Gian Piero, la guerra, il conflitto ovviamente non si ferma, anzi va avanti, tanto che domani sarà previsto un incontro al Pentagono tra il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e l'omologo statunitense Lloyd Austin, una visita lampo, sarà una visita di un giorno. Di cosa si parlerà e come secondo te Washington intenderà gestire quest'ennesima nuova fase del conflitto? A questo punto lo scontro è quasi aperto fra Israele e Iran.
Il fatto che ci sia questa visita in condizioni di normale diplomazia, rapporti diplomatici, farebbe ritenere, e in fondo fa ritenere, che nulla succeda tra Israele e l'Iran, cioè come risposta israeliana all'Iran, almeno fin quando Gallant non ha finito di incontrare il suo omologo statunitense Lloyd Austin, e quindi fino alla giornata americana di mercoledì, perché se no non ci sarebbe motivo di venire a consultarsi con Austin se la ritorsione, la risposta israeliana all'attacco iraniano fosse già partita e fosse già stata condotta. Probabilmente c'è da mettere al corrente gli Stati Uniti delle intenzioni israeliane e anche da modulare la risposta israeliana secondo gli indici di pericolo che l'intelligence americana può fornire. Il presidente Biden si è già detto contrario ad attacchi che colpiscano le installazioni nucleari iraniane, mentre aveva aperto uno spiraglio, salvo poi richiuderlo, a attacchi che colpissero le installazioni petrolifere energetiche iraniane. Vediamo cosa vedremo, soprattutto lo vedremo poi dall'entità della risposta di Israele. Ricordiamo che in primavera abbiamo già vissuto un momento analogo con provocazione israeliana, risposta iraniana e controrisposta israeliana. Sia la risposta iraniana, che fu più che altro dimostrativa, che la controrisposta israeliana in quel caso sembravano dimensionate apposta per chiudere l'incidente lì. Adesso abbiamo avuto un attacco iraniano senz'altro di dimensioni maggiori rispetto a quello della primavera, però quasi ugualmente inefficace. Vediamo quale sarà la risposta israeliana e se ancora una volta i conti si potranno in qualche misura fermare qui, anche se poi i conti non si regolano soltanto purtroppo con azioni militari scoperte più o meno dichiarate a priori, come è stato anche l'attacco iraniano di cui gli Stati Uniti hanno dato notizie ancora prima che i missili partissero, avendo quindi tempo di organizzare una difesa antiaerea adeguata e che ha poi avuto successo. Ma dicevo, i conti non si regolano soltanto con queste azioni militari aperte, ma si possono anche regolare, ed è l'aspetto più pericoloso e più odioso di queste vicende, con iniziative terroristiche o organizzate o spontanee che finiscono per colpire civili e non si sa dove li colpiscono. Anche in Europa c'è un allarme terrorismo e nell'ultima riunione dei ministri dell'interno del G7 i ministri dell'interno si sono scambiati elementi di intelligence proprio per la sensazione che quanto sta avvenendo in Medio Oriente aumenta il livello di pericolo nei paesi occidentali.
Adesso Giampiero passiamo alla politica interna statunitense, perché il 5 novembre, manca meno di un mese, all'Election Day, al giorno del voto, il giorno della verità. Nella settimana scorsa abbiamo parlato assieme a te dell'incontro, direi in punta di fioretto, fra J.D. Vance e Tim Walz, i due vicepresidenti. Nella mappa che porta, nel calendario che porta al 5 novembre, l'unica data segnata è il 20 ottobre, compleanno di Kamala Harris. Davvero non c'è niente in questo mese prima di arrivare alle elezioni, o qualcosa bolle in pentola?
Beh, insomma, qualcosa te lo puoi segnare nel calepino di ottobre. C'è anche il 10 ottobre il ritorno in campo, o almeno sul palco di un comizio, di Barack Obama a fianco di Kamala Harris. Poi c'è la settimana successiva, la settimana prossima, una missione europea e africana addirittura del presidente Biden. Uno dice non c'entra niente con le elezioni, Biden va a partecipare a una riunione sull'Ucraina in Germania, a Ramstein mi sembra, una base militare, poi va in visita in qualche paese africano, in Angola in particolare, e una missione di saluto, di congedo. Però il fatto che Biden vada in giro per il mondo è un po' un sollievo per Kamala Harris, che è impegnata in questi giorni, non con grande successo, a scindere la sua immagine da quella da Biden, o almeno a scindere la sua immagine, le sue politiche da quelle dell'amministrazione Biden. L'immagine di Kamala Harris è molto più dinamica, molto più sul pezzo e in palla di quanto non sia l'immagine di Biden, però una certa omologazione delle politiche condotte dall'amministrazione e presentate nel suo programma da Kamala Harris, cioè questo sembra, a giudicare dai sondaggi e a sentire i guru della campagna elettorale democratica, questo sembra che renda più difficile per Kamala Harris catturare l'elettorato indipendente, l'elettorato moderato, convince che lei non è Biden, che lei fa delle cose diverse da Biden, l'assenza di Biden potrebbe aiutarla in questo senso. E poi, altra data, ma questa può essere un giorno qualsiasi, c'è sempre da aspettarsi la sorpresa d'ottobre, che è un grande classico, un mostro di Loch Ness delle elezioni statunitensi. Tutti le aspettano, ma nessuno la vede mai comparire, però la aspetteremo per tutto il mese di ottobre. Quello invece che non fa sorpresa è che i due, Trump e Harris, continuano a fare comizi, ovviamente quasi sempre, quasi tutti, negli stati in bilico, e Trump continua ad attaccare in modo anche personale, in modo anche pesante, la Kamala Harris, e Harris continua a sostenere che Trump è un nemico per la democrazia e che questo è il vero motivo per andare a votare il 5 novembre e per sconfiggerlo il 5 novembre.
Calma apparente, vedremo insomma cosa riserveranno questi ultimi giorni di campagna elettorale fino al voto del 5 novembre. Chiudiamo con qualcosa che non è certo definibile con la parola calma. Sto parlando degli uragani che stanno colpendo e hanno colpito e colpiranno gli Stati Uniti, due in particolare, Helene e Milton, colpiti Florida, North Carolina, Georgia, danni ingenti. Quindi ti chiedo di fare un resoconto di quello che è successo, di quello che potrà succedere e di come inevitabilmente questi eventi verranno utilizzati per scopi elettorali, Giampiero.
Allora, Helene ha fatto dei danni notevoli, tra l'altro con un percorso un po' anomalo per un uragano, perché gli uragani arrivano dal mare o dall'oceano. Questo arrivava dal Golfo del Messico, si era gonfiato di acqua sul Golfo del Messico, è entrato sulla terraferma in Florida, in quella parte di Florida che si affaccia sul Golfo del Messico, quindi siamo nel nord-ovest della Florida, la parte più raramente colpita dagli uragani, ma comunque che ha un'abitudine ad affrontare gli uragani rispetto alla costa atlantica, e poi ha attraversato in diagonale il sud degli Stati Uniti per ritornare a prendere forza con un altro passaggio sull'oceano e a colpire con rinnovata forza la Georgia fin su alla North Carolina, che è meno abituata agli uragani perché sta a nord, e una volta fino a qualche anno fa, fino a quando il clima non era cambiato in modo così evidente, era più raramente colpita dagli uragani. Gli uragani arrivavano un po' privi di forza sulla North Carolina. Invece questa volta è arrivato forte. Alcune ore fa erano oltre 200 le vittime accertate, c'erano ancora centinaia di dispersi. Non vuol dire che tutti i dispersi siano morti, perché ci possono essere famiglie che hanno trovato rifugio da amici o da parenti e che semplicemente non hanno comunicato dove sono. Però comunque la situazione è drammatica, anche con i dati che già sono disponibili, con miliardi di dollari di danni, e questo ha poi favorito, ma lo vediamo sempre, lo abbiamo visto anche in Italia recentemente con quello che è successo in Emilia, ha favorito qualche episodio, chiamiamolo, di sciacallaggio politico, la corsa vinta da Trump ad arrivare per primi sui luoghi della sciagura dicendo: vedete, io sono qui e loro non ci sono, loro erano Biden e Harris, e poi non vi danno soldi, e sapete perché non vi danno soldi? Perché voi votate repubblicano e loro non vogliono aiutarvi. In realtà la North Carolina è uno stato in bilico, nel 2020 vinse Trump, ma adesso Trump e Harris sono quasi alla pari, e l'uragano non è razzista, ma i poveri diavoli, quelli che hanno le case meno resistenti, sono tendenzialmente neri, che tendenzialmente votano democratico, quindi è più facile che siano loro fra le vittime che non dei bianchi benestanti che votano Trump. Ci ho detto, il discorso è passato, poi è arrivato Biden, poi è arrivata Kamala Harris a portare aiuti, gli aiuti straordinari che sono ovvi in questo caso, e a portare vicinanza alle popolazioni colpite. Adesso vediamo cosa succederà con Milton. Certo è che la stagione degli uragani è un classico negli Stati Uniti, ma da alcuni anni il ritmo con cui gli uragani si succedono è molto incalzante e a volte non c'è tempo di riparare i danni dell'uno che già arriva l'altro a farne di peggio.
E noi per tutta questa ampia analisi ringraziamo ovviamente il giornalista ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramale e le auguriamo una buona sera. Grazie Giampiero.
Grazie Andrea, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.